le minacce russe e la Siria, lì dove tutto e tutti si incontrano e scontrano, e Aleppo è pronta a cadere. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
After the latest attack, President Zelensky accused Russia of using cluster bombs on civilian targets, describing it as a despicable escalation.
The Syrian and the Russian air forces are bombing areas controlled by rebels in the northwest of Syria.
The violence in the northwestern provinces of Aleppo and Idlib marks the first major escalation in years.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana di intensa attualità internazionale? Beh, ponendo due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Natale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Anna Riva. Per voi sempre 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano, le 18.08 alla periferia ovest di Aleppo, raggiunta poche ore fa dai ribelli siriani. La Siria, quella lontana dai riflettori, lontana dai grandi racconti mediatici, tornare a balzare in maniera così prepotente, così subitanea, repentina, nel giro di pochi giorni agli onori e gli oneri della cronaca. Si può farlo perché la Siria, come scopriremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, sta diventando un luogo terzo dove si stanno scontrando una serie di fazioni, di attori anche esterni. In realtà è più facile dire chi non c'è in Siria di chi ci sia, partendo dalla Federazione Russa, dall'Iran, dagli Hezbollah libanesi, gli americani, gli ucraini, la jihad palestinese, Israele con i suoi raid. Riavvolgeremo il nastro, capiremo come siamo arrivati a questo punto. Ah già, il punto. Nel titolo vi ho dato conto dell'arrivo delle forze ribelli alla periferia ovest. In realtà, secondo alcune fonti che stiamo monitorando secondo dopo secondo, vi sarebbero già infiltrazioni nel centro dell'importante città siriana. A muovere le fila del gruppo ribelle Hayat Tahrir al-Sham, ne abbiamo parlato ieri, gruppo jihadista, sunnita, salafita, fondamentalista, un tempo affiliato a Al-Qaeda, poi ha cercato di ripulirsi anche l'immagine, qualche anno fa ha preso contatti con un po' di giornalisti occidentali, i suoi leader si facevano vedere non più con la lunga barba e gli abiti islamisti e senza armi, magari cercando contatti internazionali. Chi c'è dietro, quali altre sigle e quali altri gruppi ribelli si stanno aggregando all'avanzata di Hayat Tahrir al-Sham. Quello che è certo, almeno guardando sui social, arrivano immagini abbastanza incontrovertibili, che sia soldati russi che soldati dell'esercito regolare siriano stanno lasciando molte postazioni, il che vuol dire che stanno i ribelli depredando una serie di basi militari, e le immagini ci consegnano RPG, lanciarazzi a spalla, ma soprattutto carri armati, e alcune fonti dicono questa è la via aperta per Damasco. Questo il tema di quest'oggi, cioè comprendere la Siria come tragico laboratorio di guerra e di alleanze in Medio Oriente. Per voi 349-238-6666, io velocemente vi racconto altre storie. Come sapete, quest'oggi si vota in Irlanda. L'economia soprattutto, ma anche l'immigrazione al centro di una campagna elettorale che è stata piuttosto soporifera sino a quando, lo abbiamo raccontato ieri, Harris, il premier, in piena campagna elettorale in un supermercato di Cork incrocia una dipendente del terzo settore che lavora per i disabili. Da lì ne nasce non tanto un alterco, ma un piccolo scambio di vedute, da quale emerge che Harris francamente non si stava interessando più di tanto alle tesi proposte dalla donna che diceva: vi state disinteressando del mondo dei disabili e del nostro terzo settore. Staremo a vedere. Tra i colpi di scena a cui potremmo assistere, un recupero dello Sinn Féin. Lo sapete, storicamente lo leghiamo all'IRA. È un partito di sinistra che però, pur avendo perso molto nei consensi e nei sondaggi negli ultimi mesi, si è concentrato soprattutto su un altro tema, cioè quello delle abitazioni, delle case in Irlanda, che è diventato in parte un problema per molti irlandesi delle classi meno abbienti. Staremo a vedere se vi sarà per la prima volta un balzo in avanti serio di Sinn Féin. Tenete conto che Fine Gael e Fianna Fáil sostanzialmente governano dal 1921, quindi sarebbe un colpo di scena notevole. I tre partiti vengono dati più o meno in pareggio, tutti attorno al 20%, quindi è anche facile immaginare qualche coalizione, questo per forza sicuramente. Il punto in Romania, ne parlavamo proprio ieri, sarebbe spuntato un finanziatore, non meglio precisato, dietro la campagna portentosa di Georgescu, il candidato ribattezzato in mille modi, tra cui anche re di TikTok. Questo imprenditore che sta dietro alla sua campagna avrebbe elargito donazioni a vari TikToker proprio per rilanciare le tesi di Georgescu, sarebbe legato soprattutto al mercato delle criptovalute. Ricordiamo che Georgescu al primo turno, staremo a vedere adesso perché la Corte Suprema ha ordinato il riconteggio di parte dei voti, aveva un 5% secondo i sondaggi, ma è riuscito a raggiungere il 22,9% dei consensi. Parlando con un po' di amici rumeni qui a Milano, ma che comunque tengono d'occhio la situazione nel paese d'origine, sono stupiti, sembra a tutti gli effetti un voto antisistema, paragonabile, se volete, con tutti i distinguo del caso al primo Movimento 5 Stelle. Però allo stesso tempo gli stessi rumeni, la diaspora in Italia, mi diceva è molto forte, è molto efficace, comunica bene, è sicuramente dirompente, ma non abbiamo capito il programma, nel senso che dice tutto quello che non funziona e qua ci sta, ma sulla parte propositiva sembra un po' carente. Il Ministero dell'Interno della Georgia ha detto che 32 agenti di polizia sono rimasti feriti, 43 manifestanti arrestati negli scontri avvenuti nella scorsa notte davanti al Parlamento Tbilisi. Migliaia di persone ancora in piazza per protestare contro cosa? Beh, la decisione del nuovo governo di rinviare al 2028 i negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Infine, l'ultimo dossier ha a che fare, molto vicino al tema di quest'oggi, gioco forza, abbiamo detto, la Siria è sostanzialmente un incredibile catalizzatore, un accentratore di tutto quello che accade non soltanto nel Medio Oriente allargato ma anche altrove. Dicevo, questo tema è molto vicino perché parliamo di Israele e Hezbollah che si accusano reciprocamente di violazione del cessate il fuoco dopo l'entrata in vigore di questa fragilissima tregua. IDF dice di aver compiuto attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah e di aver aperto il fuoco verso veicoli sospetti nel sud del Libano. Hezbollah accusa Israele di aver attaccato i civili che tornavano nei villaggi al confine. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo è Lontano, adesso apriamo il primo capitolo. Prima di andare ad Aleppo, partiamo da Kiev.
I don't know, I cannot say the specific purpose of that.
Non posso dire quale sia l'obiettivo specifico in questo caso. Se si tratti di un modo per far sentire in pericolo la popolazione, per creare instabilità, o se stiano prendendo di mira le infrastrutture, ma stanno attaccando con regolarità.
Operating it like regularly.
No, по значительным целям будем применять
useremo tutti i mezzi a nostra disposizione contro obiettivi significativi. Non escludiamo l'uso dell'Oryeshnik contro l'esercito, le strutture dell'industria militare o i centri decisionali anche a Kiev.
Tornare a raccontare il conflitto che raccontiamo da oltre due anni e mezzo, Valentina Ternullo ha scelto due voci molto diverse. La prima era quella di Pavlo Jurov, National Guard Ucraina, Hurricane Brigade. La seconda, l'avrete riconosciuta, è quella del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Buongiorno e ben ritrovata nel Suo Luogo Lontano a Carolina Muti, analista, programma sicurezza e difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Muti, buongiorno e ben trovata.
Buongiorno a voi.
Nel passaggio che abbiamo appena sentito, Vladimir Putin minaccia di utilizzare questi missili Oreshnik per colpire anche i centri di comando ucraini. Che cosa significa? Cosa potrebbero colpire? E davvero sono così difficilmente intercettabili?
Allora, innanzitutto possiamo interpretare queste dichiarazioni di Putin come un inasprimento dei toni e delle ripetute minacce che piovono dal Cremlino, però non dobbiamo, dobbiamo stare attenti a non cascare nella sua narrazione, nel senso che la minaccia dell'utilizzo di questi missili in qualche modo fa parte di un continuo inasprimento e di un maggior numero di attacchi sul suolo ucraino che però in qualche modo non sono una risposta all'utilizzo dei missili a lungo raggio occidentali da parte dell'Ucraina. Questo va chiarito, perché questa parte della narrazione. Per rispondere in breve sulla intercettabilità di questi missili, no, non sono impossibili da intercettare i missili Oreshnik. Quello che è problematico è che richiedono delle difese aeree missilistiche avanzate, che sono costose e che devono essere disponibili in un numero
cospicuo per essere efficaci,
adeguato,
certo,
sì,
certo.
Detto questo, ecco, non si tratta neanche di una tecnologia particolarmente nuova o innovativa, ecco, sì. È nuovo come assemblato questo missile, ma la tecnologia dietro è in realtà una tecnologia che arriva dai anni 50-60, insomma, si tratta di un missile balistico a raggio intermedio che tecnicamente in una determinata fase di volo raggiunge sempre velocità ipersoniche. Ma c'è molta narrazione un pochino per spaventare, ecco, da parte del Cremlino gli ucraini e le opinioni pubbliche europee in queste vicende.
Carolina Muti, responsabile di ricerca nei programmi sicurezza e difesa di IA, Istituto Affari Internazionali, ci ricorda la retorica piuttosto incendiaria di Vladimir Putin, che parla di missili super veloci, missili anche molto costosi. Allo stesso tempo, però, sul campo, sul terreno, assistiamo più che altro all'utilizzo di droni. L'ultimo attacco massiccio, almeno 130, di cui un'ottantina abbattuti dalla contraerea di Kiev, che hanno preso di mira ancora una volta le installazioni e le postazioni energetiche di Kiev. È un modo per fiaccare la popolazione, come in qualche modo sussurrava Pavlo Jurov, che abbiamo sentito poc'anzi, della Guardia Nazionale Ucraina, o c'è anche un obiettivo più strettamente tecnico, anche militare, per così dire?
Allora, sì, senz'altro è un modo per fiaccare la morale della popolazione. Anche qui siamo di fronte a una tattica utilizzata da Mosca già l'inverno precedente, no? Quindi al abbassarsi delle temperature, all'arrivo dell'inverno, un cospicuo attacco alle infrastrutture energetiche. E anche qui ricordiamo che da marzo la Russia ha fatto almeno 11 attacchi a infrastrutture energetiche, quindi si tratta anche di un pattern, di un'azione sistematica. Credo che il principale obiettivo è abbassare appunto la morale della popolazione, che però, ricordiamo, è strettamente legata anche agli obiettivi militari, perché l'Ucraina sta combattendo questa guerra, senza distinzioni tra militare e civile, con l'intero paese, l'intera nazione, sia forze armate che popolazione, che stanno cercando di difendersi come possono. Quindi magari colpire la morale della popolazione poi potrebbe far cadere altri tasselli. Questo è senz'altro l'obiettivo. Sull'utilizzo dei droni, senz'altro si tratta di una tecnologia più economica e abbastanza efficace, molto efficace. Ecco, abbiamo visto che i droni sono utilizzati massicciamente da entrambi i lati, sì, sul campo, quindi sia dai russi che dai ucraini, e senz'altro hanno il vantaggio che sono più facilmente disponibili, costano meno e quindi sono più impiegabili rispetto ai missili, che invece ecco, sono merce, non dico rara, ma senz'altro da utilizzare in maniera più oculata, perché ci si mette decisamente di più a produrli con un costo particolarmente elevato. Quindi in una guerra che si prolunga da così tanto tempo, i droni sono più diciamo sacrificabili e dispiegabili, ecco.
Grazie mille a Carolina Muti, responsabile di ricerca, programma sicurezza e difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E adesso è arrivato il momento di iniziare a esplorare il teatro siriano, anzi, per essere più precisi, da Idlib, lì che è un po', se volete, l'ultima roccaforte di varie milizie, tra cui Ayatollah al-Shams, perdonatemi, ma anche altre milizie, ma anche gruppi ribelli laici e tanti anche civili. Era un po' l'ultima sacca di resistenza che Bashar al-Assad non è mai riuscito a soffocare del tutto. Riavvolgeremo il nastro, torneremo nel 2011. Nel frattempo, come sempre, il nostro racconto punteggiato dalle breaking news, e questo è interessante perché si stanno facendo sentire le autorità turche. Noi andremo anche ad Ankara virtualmente, ovviamente, ma perché vi leggo questa agenzia? Perché i turchi negano ufficialmente qualsiasi supporto a milizie e formazioni ribelli in quel territorio, quando fonti giornalistiche, report, analisi invece sottolineano l'impatto e la benzina turca in alcuni di questi movimenti. I recenti scontri nella Siria settentrionale sono sfociati in una indesiderabile escalation della tensione nella zona, lo ha appena detto il portavoce del Ministero degli Esteri turco. Allora facciamo così, riavvolgiamo il nastro, come detto. Giulia Cannizzaro ci racconta in poco più di 90 secondi le tappe fondamentali da quando quella cosiddetta primavera araba infiammò anche le piazze siriane. Sentite.
2011. Sulla spinta delle cosiddette primavere arabe, i giovani siriani scendono in strada per chiedere la caduta del regime di Bashar al-Assad. La protesta si trasforma rapidamente in un conflitto tra le forze governative e i gruppi ribelli, sostenuti economicamente e militarmente dalle organizzazioni dei fratelli musulmani all'estero. La guerra prende una piega religiosa, diventando sempre più settaria. La maggioranza sunnita del paese contro la compagine alawita del presidente siriano. 2014. Il conflitto si radicalizza ulteriormente. A supporto del regime, i russi offrono aiuto militare, mentre gli iraniani e le milizie sciite di Hezbollah entrano direttamente in guerra. Sul lato opposto, i gruppi radicali sunniti cominciano a proliferare fino a creare il sedicente Stato Islamico e poi il Califfato, proclamato dall'ISIS di Abu Bakr al-Baghdadi nei territori conquistati tra Siria e il nord dell'Iraq. Nel frattempo, la minoranza curda, militarmente organizzatasi nel YPG, inizia a conquistare territori nel nord-est, formando il Rojava, nel quale i curdi siriani vedono la possibilità di creare un loro territorio indipendente, alternativo a quello autonomo del Kurdistan iracheno. 2017. Le forze democratiche siriane e curde annunciano che Raqqa, capitale dell'ISIS in Siria, è libera. 2018. Mentre Israele colpisce le forze armate iraniane in Siria, a giugno le forze governative siriane cominciano una campagna per riprendersi tutti i territori controllati dai ribelli, dopo aver consolidato le aree intorno a Damasco e Homs. La regione di Idlib, a nord-ovest della Siria, è l'ultima a rimanere sotto il controllo dei ribelli. 2020. Il conflitto si intensifica. Centinaia di civili vengono uccisi e si contano più di 850.000 persone sfollate. Sono incalcolabili i danni a case, scuole, infrastrutture e ospedali. Intanto, scoppia la pandemia da Covid-19, che di certo non aiuta la situazione. Il 5 marzo di quello stesso anno, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per conto dei ribelli, e il suo omologo russo Vladimir Putin, per conto di Assad, stipulano un accordo per un cessate il fuoco a Idlib.
Questo è quello che più o meno in estrema sintesi è accaduto dal 2011 in poi. Però accadono cose che non ti aspetti. Non ti aspetti che accadano in maniera così repentina e così veloce. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Francesco Petronella, analista, giornalista, ISPI. Francesco, ciao, grazie per essere con noi.
Buonasera Giampaolo, grazie dell'invito.
Allora, sai che noi spesso ci innamoriamo di metafore per raccontare e fotografare la grande attualità internazionale. Questa volta ne ho una che è davvero molto poco poetica. È un gigantesco casino, sei d'accordo? E soprattutto ti aspettavi, da alcune fonti i ribelli sarebbero già nel centro di Aleppo. Francamente credo nessuno si aspettasse una presa così veloce, così coordinata.
Sì, e io per primo non me l'aspettavo, devo essere onesto. Pensavo si sarebbe trattato di un'operazione un po' più limitata, anche più dimostrativa, se vogliamo, dal punto di vista simbolico, invece sembra abbastanza concreta e va in una direzione ben precisa, e quindi la presa di Aleppo. E vorrei ricordare che nella ricostruzione del servizio che avevo sentito nel servizio di Giulia Cannizzaro, in quella cronistoria c'è un passaggio importante, che è stata appunto la conquista di Aleppo da parte del regime nel 2016. Arrivò su del Natale del 2016, che secondo me è stata uno dei punti di svolta più importanti della guerra. In quel momento Assad ha dimostrato al mondo di avere ancora la possibilità di tenere sotto controllo il proprio paese, grazie ovviamente al sostegno dei suoi alleati principali, e cioè l'Iran, la Russia e le milizie filo-iraniane varie coinvolte, prima di tutto il partito milizia libanese Hezbollah. Adesso siamo in una situazione completamente diversa e la caduta di Aleppo potrebbe avere dei risvolti drammatici, non dico capovolgere completamente la situazione come è successo nel 2016, ma non può assolutamente lasciare influenti.
Non c'è dubbio, la voce che state ascoltando è quella di Francesco Petronella. Se avete colto un'esitazione nella mia voce, perché c'è un'altra breaking e questa è importante, Francesco, la condivido con te. Secondo un corrispondente locale di Agence France Presse, che per alcune ore ha seguito l'avanzata fianco a fianco con gli jihadisti, i miliziani sostengono di ricevere ordini da una camera di regia comune tra tutti i gruppi. Noi sappiamo che anche nella zona di Idlib ogni tanto hanno fatto a schiaffoni e a cazzotti fra di loro, perché sono tante sigle, tante milizie. Quella forse più importante a Tayyar Ayat al-Shams, che una volta era molto vicino al Qaeda, poi ha provato un po' a ripulirsi, a cambiare di giacchetta. Se fosse così, dove porta la pista, per così dire, della regia comune?
Ecco, questo è un aspetto molto importante che gli analisti, come dire, un po' più sgamati hanno centrato sin da subito, cioè c'è una preparazione incredibile non solo dal punto di vista militare, ma anche della comunicazione. Quindi l'idea di proporre questa cabina di regia per la direzione delle operazioni, piuttosto che sovraesporre il nome di HTS, che è l'acronimo con cui viene conosciuto Hayat Tahrir al-Sham, che ricordavi tu, è un modo, come dire, una specie di strategia di marketing per non far delegittimare l'operazione come semplicemente un'insorgenza jihadista, perché qui bisogna fare come dire, una piccola spiega su quello che c'è.
Allora Francesco, aspetta, ti interrompo perché colpa mia, preso dalle agenzie, dal racconto e dalle dimensioni di quello che sta accadendo, ancora forse il grande pubblico non lo sta percependo, ma potenzialmente è veramente una cesura storica gigantesca. Non mi sono reso conto che è tardissimo. Stai con noi, la borsa, velocissimi, torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Aleppo potrebbe cadere già anche in queste ore, qualcosa di inaspettato, di subitaneo, il teatro siriano come teatro terzo, dove si confrontano più o meno tutti tutti gli attori presenti negli altri due conflitti che raccontiamo da mesi e mesi: russi, ucraini, americani, Hezbollah, guardie rivoluzionarie iraniane, i raid israeliani, la jihad palestinese. Si fa prima dire chi non c'è su quel teatro. Cosa potrebbe accadere con Francesco Petronella, giornalista, analista di ISPI? Stiamo provando a fare il punto soprattutto su complici lanci di agenzia che rivelerebbero una regia comune, una camera di regia, su chi è il grande burattinaio, perdonate il termine un po' irriverente, dietro a questa così efficace e massiccia operazione raid verso Aleppo. Francesco, ci dicevi, innanzitutto c'è un'esigenza di marketing, nel senso che muoversi coordinati dà anche, come dire, un'immagine di compostezza, sgrassa un po' la paura delle bandiere nere, diciamocelo, però alla fine chi è che c'è dietro?
Sì, esatto, il lavoro delle bandiere nere è un elemento fondamentale, perché non bisogna dimenticare che il regime siriano negli anni ha usato proprio questo tema per delegittimare praticamente qualsiasi forma di opposizione, anche quelle più pacifiche, e quindi di conseguenza per legittimare la repressione. Dal punto di vista operativo però Hayat Tahrir al-Sham è sicuramente il gruppo più importante. Il suo leader Mohammad al-Jolani ha un nome che è tutto un programma. Al-Jolani, tanto per chiarirci, è una parola che viene da Golan, che sono le alture siriane controllate da Israele dal 1967, quindi un nome di battaglia per un personaggio che ha tutto un suo peso. Dal punto di vista turco, si diceva prima che la Turchia nega dal punto di vista ufficiale qualsiasi coinvolgimento in quello che sta succedendo, è chiaro che ovviamente non è così. La Turchia ha appoggiato, anzi addirittura ha cooptato tutta una serie di sigle della diversificata galassia ribelle, soprattutto in funzione anticurda. Tu dicevi giustamente che lì ci sono veramente tutti i curdi, in particolare quelli delle forze democratiche siriane, sono un attore fondamentale. Sono stati loro, come ricordava il servizio di apertura, a ricacciare indietro i miliziani dello Stato Islamico con l'appoggio degli Stati Uniti e di una coalizione internazionale, ma loro sono il fumo negli occhi, l'acerrimo nemico, il nemico esistenziale della Turchia, che non a caso ha fatto diverse operazioni in territorio siriano in questi anni, utilizzando anche i ribelli siriani non curdi.
Grazie mille Francesco Petronella, analista, giornalista di ISPI, esperto di Medio Oriente, ci ha soccorso con una prima ricognizione. Grazie alla tua bussola, come l'impressione, Francesco, che ci risentiremo nei prossimi giorni, perché è tutta una storia tutta in divenire. Alla prossima, grazie mille.
Grazie a voi Giampaolo.
Dalle voci degli esperti, degli analisti, la vostra al 349-238-6666, il nostro affezionato ascoltatore, l'istruttore di guida di Verona. Secondo me il governo siriano cade stavolta, Russia e Iran non hanno modo di aiutarli, credo. E ha ragione da vendere, nel senso che il nostro ascoltatore sottolinea che cosa? Che questa coalizione di ribelli sta approfittando di un momento di estrema debolezza degli alleati e dei pilastri, delle stampelle del regime di Bashar al-Assad. Magari non debolezza russa, ma sicuramente Russia che è impegnata sull'altro fronte con i suoi avanzamenti nel Donbass, con i bombardamenti in Ucraina. Ricordiamo anche che la proiezione russa all'estero dal punto di vista militare è molto stiracchiata, perché anche nei teatri africani si confronta, per esempio appoggiando vari regimi, con gruppi speciali ucraini. Un altro ascoltatore chiedeva se, vediamo se trovo il messaggio in particolare, sì, perché me l'ha girato poi anche lo stesso Antonio Talia, chi... quello che sta accadendo in Siria con i russi indirettamente in difficoltà e con qualche problema con gruppi potenzialmente alleati su altri fronti potrebbe alla fine incidere sul conflitto in Ucraina, così Enrico da Bologna. Domanda molto pertinente, da non so quanti milioni di rubli, però potremmo dire di sì se l'avanzata jihadista non si fermasse ad Aleppo. Se, come leggevo alcuni commenti sui social, con questi carri armati rubati all'esercito regolare siriano arriviamo fino ad Aleppo, staremo a vedere naturalmente, se davvero cadesse il regime di Damasco o fosse sul punto di cadere, se davvero chiedesse rinnovato aiuto alla Russia, quindi vuol dire drenare risorse dalla Russia, dagli altri fronti, se davvero dovessero cadere, ma qua diventa fantageopolitica, stiamo a vedere come funziona l'avanzata, come procede, penso all'Ataki e Tartus rispettivamente, base aerea russa, base navale russa, che è il punto vero di proiezione della flotta russa nel Mediterraneo, beh, allora a quel punto davvero dobbiamo provare a ridisegnare un pochino gli equilibri dell'intera regione. Agence France-Presse, urgent, come direbbero i francofoni, appena battuta, il Cremlino ha chiesto alle autorità siriane di rimettere ordine ad Aleppo il più presto possibile. Farebbe amaramente sorridere se uno pensasse al fatto che in realtà l'aiuto normalmente l'ha sempre chiesto Bashar al-Assad ai russi. Ma ripeto, stiamo parlando del ruolo della Turchia. Andrea Macchioni ha raggiunto Bilgehan Öztürk, analista di SETA, è un think tank indipendente ma molto vicino alle posizioni del governo, ha sede ad Ankara, si occupa soprattutto di strategia militare ma anche di politica. Quale sarà la risposta di Ankara a questa situazione, a questa offensiva? Sentite Bilgehan Öztürk.
Turkey's response will be the same as it is now.
La risposta della Turchia sarà la stessa di adesso. Ankara non controlla i gruppi ribelli che combattono contro l'esercito del regime di Assad e le forze filo-iraniane. Quello che sta accadendo è la risposta dei ribelli siriani nella regione di Idlib ad una lunga serie di attacchi da parte della Russia, dell'Iran, del regime di Assad e persino da parte dello YPG del PKK. Questi attacchi hanno causato molte perdite tra i combattenti e finora la Turchia ha impedito a questi gruppi dell'opposizione di iniziare un'offensiva come quella in atto ora. L'obiettivo dell'offensiva è respingere e scoraggiare gli aggressori dal portare avanti attacchi più massicci. Se raggiungeranno Aleppo, la Turchia non li fermerà. Ankara ha infatti avvertito le controparti della situazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta. I continui attacchi hanno già provocato un'ondata di rifugiati verso il confine turco. Per questa ragione la Turchia non alimenta questa offensiva, ma non la fermerà.
A wave of refugees towards the Turkish border. So Turkey is not part of this, but this will not stop it.
Il microfono di Andrea Macchioni, la voce dell'analista turco Bilgehan Öztürk. Cambiamo il microfono, diventa quello di Antonio Talia, la voce cambia anch'essa. Ayhan Dakan, ricercatore in politica e relazioni internazionali, Teesside University Middlesbrough, UK. E in particolare è specializzato in Siria, Università St. Andrews, perché molti ascoltatori stanno chiedendo quali sono i riverberi, i risvolti a livello più internazionale, i due conflitti, quello in Vicino Oriente e quello tra Russia e Ucraina. Ebbene, questa guerra civile siriana che adesso è tornata a emergere prepotentemente può ridisegnare gli equilibri internazionali? Sentite Ayhan Dakan.
Of course, what is happening at the moment in north western Syria cannot be separated from the regional and the international development, I would say.
È ovvio che quello che sta avvenendo in questo momento nel nord-ovest della Siria non può essere separato dagli sviluppi regionali e direi perfino dagli sviluppi internazionali. Concentriamoci prima di tutto sulla situazione regionale. Ci sono un paio di fattori che dobbiamo considerare in questo caso. Il primo è che questi gruppi che stanno attaccando il regime siriano stanno approfittando di qualche tipo di opportunità derivata dalle debolezze del regime stesso, ma anche dalle debolezze dei suoi alleati, in particolare l'Iran e la Russia. Hanno capito che, come risultato degli attacchi israeliani, la presenza iraniana in Siria è diminuita e anche la presenza di Hezbollah si è indebolita a causa dei bombardamenti di Israele contro la milizia in Libano. Hanno notato anche che la Russia, essendo impegnata nel conflitto in Ucraina, al momento non sembra avere la capacità di condurre raid aerei contro di loro. Insomma, c'è un elemento di opportunità qui. Ritengo che possiamo decisamente richiamare il principio di opportunità che la dottrina teorizza nei casi di guerre civili. Le guerre civili si possono congelare per molto tempo e poi possono esplodere di nuovo all'improvviso nel momento in cui i ribelli hanno un'opportunità di attaccare il regime o le forze governative. C'è poi un secondo elemento, e questo elemento ha a che vedere con la Turchia. La Turchia può essere ritenuta una sorta di sponsor di queste milizie. Allo stesso tempo, ha tentato di avviare alcuni negoziati con il regime siriano. Vuole in qualche modo ridefinire i suoi rapporti con il regime, e il regime siriano sta rifiutando da circa un anno e mezzo. Ecco, queste milizie devono necessariamente finalmente aver ricevuto una luce verde da parte della Turchia. Tutte queste sono dinamiche regionali e quando poi passiamo alle dinamiche internazionali, ci sono molti siriani spaventati dal fatto che Donald Trump ritirerà completamente la presenza americana dalla Siria quando si insedierà alla Casa Bianca a gennaio. Queste milizie, quindi, potrebbero aver scelto di usare una finestra di tempo utile per colpire il regime prima che le politiche degli Stati Uniti verso la Siria possano subire un cambiamento nel gennaio prossimo. Policies towards Syria change
towards the end of January. Al microfono di Antonio Taglia, la voce di Ian Duncan, ricercatore in politica e relazioni internazionali, Teesside University, Regno Unito. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Torna la guerra in Siria, si era congelata dal 2020, torna con spinte jihadiste ma non soltanto, torna con attori che lavorano sotto traccia nell'ombra, torna con tanti attori su quel teatro siriano, abbiamo provato a elencarli, americani, russi, ucraini secondo alcune fonti, Hezbollah, iraniani, Israele, Jihad islamica palestinese. E insomma, chi più ne ha più ne mette, ironizzavamo amaramente che potremmo fare l'elenco di chi non c'è più di chi c'è. Turchi e ucraini insieme contro russi e siriani, Tom Clancy non potrebbe aver fatto di meglio, così un ascoltatore cristiano al 349-238-6666 conclude il suo messaggio dicendo: la Russia è debole ora, non ha truppe da portare in giro, qualcuno prevede che molto presto il regime iraniano cadrà, staremo a vedere. Sentiamo gli esperti, Ian Duncan, Università di Teesside, University di Middlesbrough, Regno Unito. Quanto è importante Assad per la Russia? Fino a che punto possono difenderlo se i ribelli jihadisti davvero avanzano? Sentite.
Well, Bashar Assad's leadership in Syria is of significant strategic importance to Russia.
Beh, la leadership di Bashar al-Assad in Siria riveste un'importanza strategica significativa per la Russia. Serve a raggiungere diversi obiettivi geopolitici e militari. Uno, ovviamente, consiste nel preservare un alleato chiave in Medio Oriente. Sappiamo che la Russia è già intervenuta in precedenza, nel 2015, e di fatto ha salvato il regime siriano. Allo stesso tempo, sotto il regime siriano, la Russia si è assicurata lo sviluppo e l'espansione di installazioni militari di importanza cruciale. Mi riferisco in particolare alla base marittima di Tartus e alla base aerea Khmeinim nella città di Latakia. Inoltre, la posizione strategica della Siria è vitale per alcune dinamiche energetiche regionali e, sostenendo il regime di Assad, la Russia può influenzare il percorso di alcune pipeline e altri canali di distribuzione che presentano una forte importanza nel mercato energetico globale. Ma penso che qui la questione sia per quanto a lungo la Russia può sostenere il regime siriano. Sappiamo che la Russia al momento è molto coinvolta in vari fronti. Rimane un alleato chiave per Assad, ma la sua capacità di difendere il regime è ristretta dai suoi impegni altrove e anche dalle complesse dinamiche regionali in corso. Quindi, per come si sta evolvendo, la situazione richiederà alla Russia di ridiscutere il suo ruolo e il suo sostegno al regime di Assad in un periodo di aumento dell'instabilità.
Al microfono di Antonio Taglia, la voce di Ian Duncan, analista di origine siriana, esperto, Università Britannica Teesside University. Con lui chiudiamo questa lunga pagina, anche se, ve lo confesso, da circa 40 minuti, da quando siamo in onda, ci stiamo spremendo per trovare una metafora che spieghi questo complesso mosaico. Già ho detto mosaico, mi sono sbagliato. Allora, forse la cosa più vicina, visto che ogni volta che qualcuno mette mano in Siria può succedere qualcosa, non si sa cosa, ma può succedere e le conseguenze possono essere davvero anche incredibilmente gigantesche. Forse la cosa più vicina al teatro siriano è lo Shanghai. Avete presente quel gioco con le bacchette, credo di origine cinese, Antonio Tele mi confermerà di là dal vetro se è davvero tale. Sì, sorride anche, comunque no, non è cinese, no, ah, vabbè, poi mi spiegherai meglio, lo spiegheremo ai nostri ascoltatori. Comunque tu metti queste bacchette in maniera piuttosto sparsa, una sopra l'altra, devi toglierle una a una senza assolutamente muovere le altre. Ecco, questo è molto molto difficile nel teatro siriano, perché ogni attore, ogni proxy ha un'alleanza che è come sostanzialmente paragonarla al punto di contatto di una bacchetta con l'altra. Quindi è molto difficile toccare un attore senza automaticamente toccare tutti gli altri. E con questa icastica, spero, metafora, chiudiamo questa pagina. E intanto buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Emilio Cozzi, giornalista esperto di spazio, autore di Geopolitica dello Spazio, lo leggete anche su Wired, lo ascoltate col nostro podcast Geopolitica dello Spazio. Emilio, ciao, buongiorno, ben trovato.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, ci siamo sentiti questa mattina poco dopo la nostra riunione di redazione e sostanzialmente ti ho detto, Emilio, racconta tu qualcosa dello spazio, perché noi non stiamo capendo cosa sta succedendo ad Aleppo in Siria. Oltre a dire che il nostro podcast sta per giungere a conclusione, ma poi vedremo se avremo sorprese, ti ho chiesto sostanzialmente, ma qual è la notizia più succulenta della settimana che trovi alzando gli occhi al cielo?
Beh, c'è una notizia che riguarda due aspetti che abbiamo toccato nel nostro podcast. Intanto noi abbiamo parlato nella puntata appena uscita di risorse, concentrandoci su quelle materiali. Beh, c'è una risorsa immateriale che forse è la più importante di tutti e che riguarda molto da vicino anche quello di cui ti occupi tu, cioè le informazioni dal cielo. Perché il 4 dicembre, settimana prossima, alle 22:20 ora italiana, ripartirà per la prima volta dopo due anni un razzo italiano, il Vega C, che porterà in orbita eliosincrona il satellite Sentinel-1C, che è un satellite europeo strategico per l'osservazione della Terra. Attenzione, un'osservazione che diventerà sempre più puntuale, sempre più precisa, che permetterà di scovare fenomeni come terremoti, frane e o subsidenza del suolo, ma soprattutto con un'integrazione di quello che si chiama sistema di identificazione automatica, che sostanzialmente permette il rilevamento e il monitoraggio del traffico marittimo, incluse mosse illegali, movimenti illegali, che so essere un argomento che ti interessa particolarmente.
Interessa particolarmente a me, a tutto il team di Nessun Luogo Lontano, che ogni tanto, come sai, sforna anche un altro podcast che si chiama Black Ops, giusto per giocare in casa, esatto, che molto spesso va a toccare proprio questo genere di temi. Direi, in chiusura, Emilio, una buona notizia per l'industria aerospaziale europea e anche per il ruolo italiano in tutto ciò, perché noi spesso raccontiamo nel nostro podcast Stati Uniti e Cina, giusto?
Giustissimo, sarebbe il ritorno al lancio di un vettore italiano che è strategico per l'Europa e uno di due vettori europei insieme con l'Ariane 6. Speriamo che vada tutto bene, perché è fondamentale che anche il nostro vettore funzioni bene, certo, per restituire quella che qualcuno ha chiamato la sovranità spaziale dell'Europa. Per cui, insomma, dita incrociate e in bocca al lupo. Godspeed, come si dice in questo caso.
Grazie mille a Emilio Cozzi, alla prossima, buona serata, buon lavoro.
Ad Astra.
Lasciamo per un attimo la dimensione verticale, la terza dimensione della geopolitica, torniamo terra a terra, le due dimensioni soprattutto. Quella che ha a che fare con un avanzamento, secondo varie agenzie straniere, quindi non siriane, i ribelli jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham sarebbero nel controllo pieno adesso di 5 quartieri di Aleppo. Bilancio di vittime tutto in divenire, vi sarebbero almeno 27 civili morti, tra cui anche bambini di 8 anni. Ho come la sensazione, congedandomi, che sappiamo benissimo noi del team di Nessun Luogo Lontano, ma anche voi, di cosa parleremo nella puntata di lunedì. Detto ciò, gli ultimi grani di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua davanti a me significano che il tempo è scaduto. Mi prendo un pochi secondi per ricordarvi quello che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per lunedì in diretta alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.